Oltre, né indignati né rassegnati. Incontri di formazione. Lunedì 24 settembre. La pietra d'angolo. Famiglia, educazione e scuola. Interviene Fabio Macioce, professore associato di filosofia del diritto e biogiuridica e segretario centrale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Modera Carlo Ancona.
Buonasera a tutti. Questo è il primo degli incontri che facciamo di formazione. Il titolo lo conoscete, è La pietra d'angolo, la famiglia, educazione e scuola. Abbiamo invitato stasera il professor Fabio Macioce, che è un professore di filosofia del diritto all'Università LUMSA nelle sedi di Roma e di Palermo, e anche segretario nazionale dell'Associazione Italiana dei Giuristi Cattolici. Si è occupato nella sua carriera di vari temi, tra cui ha scritto pure delle monografie sulle coppie di fatto, le nuove realtà affettive, la laicità dello Stato, temi di bioetica e i temi che ci interessano questa sera. È una persona molto preparata, è un amico, parla pure bene, insomma, è piacevole sentirlo. Quindi sono molto contento che sia qui con noi. Vi spiego brevissimamente la metodologia di questi incontri. Daremo al professore 30-40 minuti per fare la sua relazione. Dopo di questo passerò il microfono a voi. Potete fare domande, potete fare proposte, potete fare osservazioni. Ve lo dico subito, sarò maleducato, nel senso che potete parlare ognuno 3 minuti. È un tempo che non è brevissimo, però non è neanche lungo. Quindi io vi leverò il microfono a un certo punto se parlate troppo, ma non è per cattiveria, ma per dobbiamo cercare di rispettare i tempi. Avremo una mezz'oretta di tempo per le domande. Ce le segneremo, poi ridaremo la parola al professore per la risposta alle domande, per approfondire alcuni punti, un'altra decina di minuti. Questo per far sì che questa struttura, che poi sarà sempre la stessa anche per i prossimi incontri, possa non durare troppo. Non vogliamo prolungarci eccessivamente, perché poi ognuno di noi ha una casa e un lavoro, quindi dobbiamo rispettare il sonno. Vorremmo finire verso le 22.10, 22.15, insomma. Questi interventi che facciamo saranno registrati, in modo che anche voi, tramite il sito di Oltre, potete riprenderli per poterli riascoltare e poterne poi discutere. Questo perché, oltre il tempo che abbiamo per la discussione dopo l'intervento del professore, per una settimana, ossia da stasera fino alla settimana prossima, che è il lunedì in cui ci sarà l'altro incontro, sarà possibile fare proposte, domande, avere chiarimenti tramite, diciamo fondamentalmente tramite internet, ossia tramite il sito. Voi potrete scaricare un format che semplicemente vi chiederemo così il nome e il cognome, qual è l'argomento su quale volete scrivere e degli spazi contenuti, diciamo di 1500 battute per eventuali considerazioni che volete fare, e uno spazio un po' più lungo di 2500 battute se avete delle proposte pratiche da fare. Vi ricordo che stiamo parlando sempre di proposte che possono avere validità nell'area di Roma, insomma, quindi senza andare sul proposte di cambiare l'Italia, insomma. Se qualcuno di voi non ha, voi avete, vi siete tutti, avete dato il, vi siete accreditati, ossia avete dato, vi, ci avete dato il vostro indirizzo email per poter rimanere in contatto. Chi di voi ci ha dato la mail? Potete alzare la mano. Praticamente quasi tutti. Quanti di voi usano Facebook? Fatemi capire un attimo anche queste proporzioni. E quanti di voi sono fans della pagina Oltre di Facebook? E usate, alcuni di voi usano pure Twitter? Ok, sempre gli stessi. E l'ultima domanda, LinkedIn lo usate o no? Sì, guarda, degli internauti. Ottimo. Questa metodologia per vederci, per raccogliere anche le vostre proposte, sarà la stessa ripetuta per tutti gli incontri, quindi per tutte queste settimane. Vi ricordo che gli incontri che facciamo, avete la locandina, sono vari argomenti, non è necessario che veniate a tutti, cioè ve l'abbiamo già detto, sentitevi liberi di fare quello che volete, insomma, uno sceglie uno, due incontri, quello che interessa per poter intervenire. A questo punto lascerei la parola Al professor Macioce.
Allora, grazie, buonasera, grazie a Gigi, a Carlo, insomma, che hanno avuto la gentilezza di invitarmi, più per motivi amicali che non professionali, questo è un po' emerso quello che diceva Carlo, ma insomma. Allora, parliamo di famiglia, io partirei dal titolo, che però non c'è più, ma insomma era carino, prima si vedevano gli zainetti con il titolo dell'incontro, che era appunto famiglia, pietra d'angolo, mi pare, scuola, educazione. Allora, partiamo dall'inizio, pietra d'angolo. Beh, oddio, che la famiglia sia pietra d'angolo è una cosa molto bella, molto importante, però bisogna capirsi che cosa significa che è la pietra d'angolo, in che senso è la pietra d'angolo, di che cosa è la pietra d'angolo. Io do per buono che parlo a un contesto iper favorevole alla famiglia, quindi siamo tra amici, però bisogna capirsi, bisogna intendersi tipo di famiglia, che cosa significa, quali sono i rapporti tra la famiglia e la società nel suo complesso, quali sono i rapporti tra la famiglia e le altre istituzioni educative, per esempio la scuola. Ora, se diamo per buono che la famiglia sia la pietra d'angolo, e lo darei per buono, poi vedremo di cosa e in che termini, ma diamolo per assodato. Questo ci impone, anzitutto, di assumere un atteggiamento nei confronti del problema famiglia, della questione famiglia. Ed è un atteggiamento non scontato, nel senso che si tende, e ahimè parte del mondo cattolico tende, ad assumere un atteggiamento depressivo, vittimistico. Cioè, il mondo è brutto, il mondo rema contro, noi difendiamo questa istituzione del passato perché ci teniamo, perché ci crediamo, ma il mondo va in un'altra direzione. Non è vero che il mondo va in un'altra direzione, perché se ci guardiamo intorno, il fenomeno familiare non è in crisi. Non è in crisi perché, per quanto in modo caotico, spesso pernicioso, spesso contraddittorio, la gente continua a fare famiglia, continua a farla in tanti modi, in modi che non sempre sono corretti, diciamo così, non sempre sono un'autentica o sana forma familiare, ma certamente la gente non fa altro che fare famiglia. E questo vale anche in Italia, in cui il tasso di natalità è tra i più bassi d'Europa, certo, ma nonostante questo le famiglie continuano a nascere, continuano a sorgere in grande quantità. Magari i giovani si sposano più tardi, ma poi alla fine si sposano. Magari la gente divorzia, ma poi si risposa. Che cosa significa questo? Significa che, in fondo, all'istituzione familiare ci si continua a credere. Guardate, questo atteggiamento è importante, perché altrimenti avrebbero ragione coloro che pensano che la famiglia sia un'istituzione da superare. Noi non stiamo facendo un discorso archeologico, non dobbiamo fare un discorso archeologico, cioè non stiamo difendendo un relitto che ci viene tramandato dal passato e che ci hanno consegnato, noi stiamo difendendo un'istituzione vitale perché pensiamo che questa istituzione non solo vada difesa, ma vada, diciamo così, potenziata, perché non può che far del bene alla società. Allora vedrete che la logica nella quale mi muoverò in questo discorso è più o meno questa. La famiglia non ha bisogno dello Stato, non ha bisogno di essere assistita, non ha bisogno di essere sovvenzionata, non ha bisogno di essere foraggiata. È lo Stato che ha bisogno della famiglia, è la società che ha bisogno delle famiglie, ed è la società che ha tutto l'interesse a investire nelle famiglie, perché le famiglie fanno la nostra comunità. E la fanno, guardate, in un senso non immediatamente evidente. Questo è un altro grande problema e un altro grande equivoco, cioè spesso si crede che l'importanza della famiglia sia data dalle funzioni che svolge. Per cui è importante che ci siano famiglie, è importante difenderle, è importante proteggere, perché le famiglie svolgono compiti che ci piacciono. Svolgono compiti di assistenza agli anziani, svolgono compiti di educazione, svolgono compiti di alimentazione, di sostegno materiale, economico, eccetera, eccetera. Vero, certo che lo fanno le famiglie, tutto questo. Il problema è che da un paio di secoli queste cose le hanno cominciate a fare anche gli stati. Anche lo Stato ha cominciato a istruire, ha cominciato a curare, ha cominciato a accudire, ha cominciato a proteggere i deboli, eccetera, eccetera. Allora si è creata una sorta di malsana competizione tra la famiglia e lo Stato, che è perniciosa per entrambi, perché nessuno ci guadagna. Allora bisogna cominciare a capire che il ruolo della famiglia non sta in ciò che fa, nelle funzioni che svolge, perché queste funzioni, ripeto, possono essere affidate ad altre agenzie, magari con più o meno successo, ma certamente le funzioni assistenziali, per esempio, le può svolgere la società in forme non familiari. Poi con la crisi economica riscopriamo che invece è meglio che lo facciano le famiglie, ma questo è un altro discorso. Il vero punto è che la famiglia svolge una funzione, o meglio, ha un'importanza che dipende dalla sua struttura, cioè dal modo in cui la famiglia si costruisce e produce quelli che alcuni chiamano beni relazionali. Cioè la famiglia non produce utilità sociali, assistenza, sostegno, istruzione, anche questo. Ma quello che la famiglia fa, e può farlo solo lei, e non può farlo né lo Stato né nessun'altra agenzia educativa, è la produzione di questi beni relazionali, che derivano proprio dalla struttura della famiglia. Allora, cerco di spiegarmi. Perché parlo di struttura della famiglia? Perché ciò che conta non è un particolare modello familiare. Nella storia i modelli di famiglia sono sempre cambiati. Avevamo modelli in cui entrambi i genitori lavoravano, modelli in cui ne lavora solo un genitore, ed è un modello molto recente, no? Se pensate all'Italia contadina, in genere lavoravano tutti e due i genitori, si alzavano la mattina all'alba e andavano nei campi, non è che... Abbiamo modelli patriarcali, abbiamo modelli paritari, abbiamo centinaia di modelli nella storia della famiglia. Ovviamente alcuni ci piacciono di più, altri di meno, ma non è questo. Quello che invece rappresenta lo specifico della famiglia è la sua struttura. E la sua struttura è molto semplice, e la trovate in tutte le culture, a tutte le latitudini, in tutti i modelli religiosi, la trovate comunque, ed è una struttura in cui una coppia genitoriale, in cui i ruoli di padre e di madre sono ben identificati, si promette fedeltà per accudire la prole. Banale, ma questo è il modello, questa è la struttura. Questa struttura può veicolarsi in modelli diversi, ma la struttura è sempre questa. Allora, questa struttura perché è importante? Perché merita di essere protetta, sottolineata, garantita? Perché, dicevo, produce beni relazionali. Cosa sono? I beni relazionali sono quelle specifiche qualità della relazione che si apprendono solo in famiglia. Cioè, solo all'interno della famiglia, o elettivamente all'interno della famiglia, il soggetto, qualunque soggetto, chiunque di noi, sperimenta una relazione non funzionale, gratuita, di donazione e di fraternità. Allora, questa cosa, questa educazione, perché poi questo è, che passa non attraverso le parole, ma passa attraverso la vita, l'esperienza quotidiana della famiglia, questa cosa davvero la può fare solo la famiglia. Cioè, la famiglia è l'unica struttura relazionale, cioè l'unica struttura dei rapporti tra le persone, che si costruisce su in una prospettiva metafunzionale. Tanto per capirci, in famiglia non contano i risultati, non conta ciò che sappiamo fare, se siamo bravi o no, se andiamo bene a scuola o no, se siamo dei lavoratori di successo o no. Perché questa logica funzionale, che è la logica del mondo e va benissimo in azienda, va benissimo a scuola, va benissimo all'università, va benissimo in tanti posti, non è la logica della famiglia. La famiglia ci educa anzitutto a questo, a una relazione non funzionale, a una relazione gratuita, a una relazione in cui le persone si danno reciprocamente le une alle altre e si prendono cura reciprocamente le une delle altre gratis, per totale spirito di donazione. Non solo, ma la famiglia è anche l'unico luogo in cui il soggetto radica la propria identità. Solo gli uomini fanno famiglia, gli animali però si accoppiano e si riproducono, tanto quanto noi. Ecco, il fatto di fare famiglia e non semplicemente riprodursi, significa questo, significa che io divento padre, divento figlio, divento moglie, e lo posso diventare solo in famiglia, cioè solo la famiglia mi definisce per quello che sono. Solo la famiglia dice chi sono. E questo è anche molto significativo, perché significa anche che la mia identità si costruisce nella relazione con gli altri. Badate, sembra una banalità, sembra una cosa automatica, però in realtà la cultura di oggi vi dice il contrario. Vi dice che voi siete chi volete essere, che le persone sono quello che sono riuscite a diventare, che la domanda chi sei trova la risposta in ciò che hai fatto e nei risultati che hai conseguito, e soprattutto trova la risposta nella tua volontà di definire te stesso. va questa mentalità da cose molto semplici, molto banali, per cui io decido, per esempio, cosa fare della mia vita, nessun altro può decidere al posto mio. Io decido, in alcuni paesi, come mi chiamo, perché non mi va di chiamarmi così come i miei genitori mi hanno imposto. Io decido qual è il mio genere, se mi sento un maschio, una femmina o qualche altra cosa, e lo decido perché sono io che costruisco la mia identità. Io decido tutto della mia vita. Ecco, la logica di oggi, che si traduce in molti contesti in norme, in diritto, è una logica che va in questa direzione. Tu sei il padrone della tua vita, tu costruisci te stesso, sei artefice del tuo destino. Ecco, la famiglia va in un'altra direzione, perché ti dice no, la tua identità la danno gli altri, a cominciare dal fatto che il tuo nome te lo danno i tuoi genitori, per finire con tutto il resto. La nostra identità si costruisce nel rapporto con l'altro. Questa lenta pedagogia che fa la famiglia è fondamentale, perché guardate che se queste cose non le insegna la famiglia, non le insegna nessuno. Pensate, vi ricordate gli ideali della rivoluzione francese, no? Liberté, égalité, fraternité, la fraternità. Ora, che senso ha la parola fraternità in un mondo di figli unici? Non ha senso, è astratta, è pura astrazione. Allora, se io ti parlo di fraternità, te ne posso parlare perché so che tu nella tua vita la fraternità l'hai sperimentata. Lo sai cos'è il vincolo che ti unisce a un fratello. Ma se questa cosa non avviene, quel valore si perde. Tant'è che oggi di fraternità non parla più nessuno. Perché? Perché è un'esperienza non più così comune. Non tra di voi, che so. Ancora, questa struttura e questo compito, questa lenta pedagogia che la famiglia svolge, la colloca in una particolare posizione con lo Stato, con la società, nel senso che la rende prioritaria rispetto allo Stato, pietra d'angolo. Pietra d'angolo è la prima che metti tendenzialmente, perché se no non si regge tutto il resto. È autonoma. Queste due cose vanno sottolineate con forza. Prioritaria significa che la società si costruisce grazie alle famiglie, che la nostra comunità non è una comunità di individui, come una tradizione liberale invece ci vorrebbe insegnare, no? Siamo individui autonomi, forti, adulti, titolari di diritti e ci mettiamo d'accordo, stipuliamo un contratto sociale e costruiamo la società. Ecco, questo modello è alla base dell'individualismo di oggi, è alla base dell'idea, per l'appunto, per cui nessuno ti può dire cosa fare della tua vita, per cui nessuno può venirti a dire cosa fare, come farlo, quando farlo, quali sono i limiti alla tua libertà. Perché è assurdo, perché in una società di individui la libertà di ciascuno non ha limiti, tranne quello di non danneggiare gli altri. Pensare che invece la società si costruisca a partire dalle relazioni familiari significa pensare che la nostra libertà è originariamente limitata, perché in famiglia nessuno è libero, ma tutti devono fare i conti con gli altri, con quelli che da quando si nasce ci troviamo accanto. La nostra esperienza di esseri umani, se non ci illudiamo e se non ci facciamo incantare da teorie filosofiche più o meno astratte, è l'esperienza di chi da quando nasce non può che coordinarsi con qualcun altro, non può che fare i conti con le esigenze, i desideri, le aspettanze di qualcun altro. E quindi non può che cominciare a pensare che i propri desideri, i propri sogni, le proprie aspettanze, la propria libertà siano tutte qualcosa di limitato. Vedete perché dico che la famiglia attua una pedagogia costante, un'educazione che passa attraverso le relazioni, non attraverso l'insegnamento, non è quello che mamma e papà mi dicono, anche, certo, ma è la struttura della famiglia che fa passare questo. Ed è autonoma, dicevo, rispetto allo Stato, cioè è un ambito all'interno del quale lo Stato dovrebbe entrare il meno possibile. Perché la famiglia, per l'appunto, precede lo Stato, non è un prodotto. Quindi, se non è un prodotto, è qualcosa che lo Stato deve guardare con molta attenzione, molto rispetto e, soprattutto, in cui lo Stato e il legislatore devono entrare veramente con i piedi di piombo. Ora, tutto questo ci dice, io vado un po' rapido perché mi pare che non manchi molto, tutto questo ci dice che cosa? Ci dice che la famiglia produce beni pubblici, cioè produce qualcosa a cui tutti abbiamo interesse. Che ci siano famiglie interessa tutti, interessa anche chi non fa una famiglia propria, posto che tutti hanno una famiglia, se non altro d'origine. Ma il fatto che le famiglie esistano, che siano magari anche numerose, è qualcosa di cui tutti ci gioviamo, perché è qualcosa che rende la società migliore. perché fa passare queste indicazioni, questi valori, costruisce, ci educa a un certo modo di rapportarci con gli altri. Allora capite perché all'inizio dicevo non è importante tanto la funzione che la famiglia svolge, se accudisce l'anziano o no. Sì, sarebbe bene, in alcuni contesti questo avviene, in altri avviene molto meno. Ma perché avviene meno? Pensateci, quali sono i contesti nei quali gli anziani non vengono accuditi? I contesti nei quali l'individualismo è penetrato più a fondo. Non è una questione di risorse. I paesi più poveri sono infinitamente più pronti a farsi carico dell'accudimento reciproco rispetto a paesi anche molto più ricchi, nei quali invece ovviamente l'accudimento è affidato ad altri, è esternalizzato, se volete usare un termine imprenditoriale, no? L'accudimento degli anziani, per esempio. Perché? Perché si è un pochino disgregata questa logica della relazione e ovviamente ha cominciato a farsi strada la logica dell'individualismo, per cui avere l'anziano a casa è una bella palla effettivamente, quindi insomma, è meglio se lo metto da un'altra parte o se se ne occupa un badante o chi sia. Allora capite perché dico che la famiglia svolge una pedagogia importante. E visto che parliamo di pedagogia, arriviamo alla seconda, al titoletto, al sottotitolo Educazione Scuola. Allora, come si può impostare il rapporto tra la famiglia e la scuola? O come possiamo vedere la scuola? Diciamo che, secondo me, esistono più o meno due modi di pensare al ruolo della scuola. Io ne preferisco uno, ma non è che siano due modi, nessuno dei due è assurdo. Sono due modelli però alternativi, e bisogna scegliere, e bisogna essere coerenti con queste scelte. Esiste un modello per cui la scuola è un'agenzia di istruzione. Alla scuola, di qualunque ordine e grado, noi affidiamo l'istruzione, cioè l'apprendimento di nozioni, tecniche, concetti, perché l'educazione è affidata, diciamo, al 100% ad altri, in particolare alla famiglia. Esiste però, ed è quello più diffuso e quello che, non vi nascondo, preferisco, un modello secondo cui invece la scuola a tutti i livelli è un'agenzia educativa che collabora con la famiglia, non che si fa carico in assoluto dell'educazione, ma che collabora con la famiglia nella elaborazione, nell'attuazione di un progetto educativo. Vanno bene entrambi, però bisogna scegliere, dicevo, e bisogna capirsi. Bisogna capirsi in tanti, su tanti punti di vista, da tanti punti di vista e su tanti aspetti. Perché, per esempio, nella selezione degli insegnanti, se la scuola ha un compito istruttivo, ha un compito di trasmissione di competenze e di nozioni, io seleziono gli insegnanti sulla base delle loro competenze. È una selezione formale, diciamo così. Fai un esame, sei bravo, non sei bravo, eccetera. E magari, effettivamente, se i concorsi vengono fatti nel modo corretto, forse riesco anche a selezionare i migliori. Se però credo che la scuola abbia un compito educativo, non basta, cosa che serve, selezionare i migliori e non i peggiori. E questo va bene. Bisogna anche elaborare, questo c'è una buona psicologia, una dottrina che oggi lo sottolinea abbastanza, bisogna anche elaborare dei progetti educativi alti, cioè bisogna rilanciare l'idea di un progetto educativo. Bisogna cioè rilanciare l'idea che si sta a scuola non solo perché i bambini devono imparare la geografia, la storia, questo e quell'altro, ma perché insieme ci si educa nella relazione. Ma non è mica casuale come ci si educa, non è che automaticamente il fatto che i bambini stanno insieme produce educazione. A seconda di come faccio stare insieme i bambini, questo produce educazione e produce tipi diversi di educazione. Allora, e questo volendo potrebbe essere, anche, non dico a costo zero, ma insomma una sfida importante, cioè pensare che le nostre scuole, soprattutto la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, debbano essere riorganizzate sulla base di un modello educativo che ci convince, di una ricetta educativa. Ora, la situazione, per esempio, degli asili è molto buona, degli asili nido, ma più si sale, meno fa perno. Non è solo una questione di qualità, ma più si va avanti con il grado scolastico, più la bilancia tra progetto educativo e contenuto nozionale va a favore del contenuto nozionale e si perde il progetto educativo. Allora, ripeto, decidiamo. Se noi pensiamo, e io direi che non possiamo non pensarlo perché la struttura della nostra società è tale per cui i nostri figli a scuola ci stanno tanto tempo, Allora, se vogliamo che i nostri figli a scuola non ricevano solo nozioni, ma che la scuola sia un luogo in cui, tramite la collaborazione con le famiglie che vanno, e questo va fatto entrare nella testa di molte maestre, le famiglie vanno coinvolte, perché le famiglie sono il luogo prioritario dell'educazione, per tutte quelle ragioni che vi dicevo prima. Non coinvolgere le famiglie, anche quando sono fastidiose, anche quando i genitori rompono le scatole, è un modo per rompere questa alleanza educativa che invece non può non esserci. Ma non basta, va elaborato un progetto, cioè bisogna che qualcuno che ne sa, qualcuno competente, questo sì, ci dica, ok, qual è il tipo di modello relazionale, il modello di persona che noi vogliamo contribuire a tirar fuori, visto che questi bambini staranno qua 10 ore al giorno, 8 ore al giorno, 6 ore al giorno, che tipo di ragazzi vogliamo tirar fuori, che tipo di adulti pensiamo? Ecco, questo è un progetto educativo e su questo si tarano le tecniche. Esistono tanti metodi, che ne so, ma le tecniche vengono pensate sulla base del risultato che voglio ottenere, del risultato educativo. Non è che una tecnica vale l'altra. Quindi, sicuramente, ricapitolo e concludo, sicuramente la famiglia è importante perché produce beni relazionali, non perché svolge funzioni. Mettiamocelo in testa, la famiglia svolge anche tante funzioni, ma non è questa la sua qualità principale. La sua qualità principale è formare individui, produrre beni relazionali, cioè cose che poi sono utili in società. Per questo motivo la famiglia è la pietra d'angolo, come dice il titolo, cioè è il mattone fondamentale sul quale costruiamo tutto l'edificio della nostra società, ed è il motivo per cui conviene investire sulla famiglia. Le famiglie funzionano benissimo anche senza lo Stato. Hanno funzionato per millenni senza lo Stato e sono andate avanti e siamo tutti nati, quindi evidentemente la famiglia ce la fa lo stesso senza i sussidi. È lo Stato che non ce la fa senza le famiglie. È la comunità che si disgrega senza le famiglie. Terzo, la famiglia svolge un compito educativo e oggi può svolgerlo alla grande insieme alla scuola se la scuola decide di essere un'agenzia educativa, ma se decide di esserlo allora questo ha tante conseguenze sia sulla selezione del personale, perché io non posso mettere dei matti a scuola, devo valutare anche questo, non basta che vincano un concorso, deve esserci un modo o per controllarli dopo o per valutarli prima, perché se io gli affido un compito educativo, insomma, non è poco. E poi questo compito educativo va svolto in sinergia, diciamo così, in alleanza, mi piace di più, con la famiglia, perché la famiglia è e resta la principale e prioritaria agenzia educativa. Infine, cos'altro si può fare? Di cos'altro ha bisogno la famiglia? A mio parere ha bisogno di una mentalità, di una cultura diffusa, che viaggia su tanti binari. Diciamo, si potrebbe dire così, la famiglia per esempio ha bisogno di tempo. Cioè, se la famiglia è il luogo in cui si costruiscono le relazioni e si impostano le relazioni nella loro forma più elementare, perché quell'imprinting relazionale poi uno se lo porta dietro tutta la vita, pensate ai danni che fa una famiglia mafiosa, per esempio, no? Perché c'è poco da fare, è difficile tirarsi fuori da un imprinting familiare pernicioso. Quindi è importante che le famiglie anche in questo vadano supportate. Però se la famiglia è questo, la famiglia per fare tutto questo, per produrre questi beni relazionali, ha bisogno di tempo. Cioè alle relazioni ci si deve dedicare, le persone si devono dedicare alla cura della relazione reciproca. E questo è un problema di tempi della vita, di equilibrio tra tempi del lavoro e tempi della famiglia, che non è un problema solo delle donne, perché anche questa è una cosa che spesso si sente, non è un problema solo femminile. Certamente i compiti di cura tra le donne e gli uomini sono differenziati e soprattutto nelle fasi più anticipate della vita non c'è proporzione. Ma un padre che non si vede mai non è un padre, è uno che foraggia, è uno che dà i soldi, è una finanziaria praticamente, ma non partecipa alla costruzione dei legami familiari. Allora sì, se vuoi una finanziaria, chiedi un prestito, non ti sposare, non c'è bisogno. Questo vuol dire che il problema dell'equilibrio tra tempi del lavoro e tempi della vita familiare vale per tutti. Non è che gli uomini si sottraggono dicendo vabbè, tanto ci pensa mia moglie, no. Perché ai figli serve un padre e una madre, non serve solo una madre. I padri che non ci sono mai sono la cosa più perniciosa delle nostre società. Perché se manca la figura paterna, fatemelo dire da giurista, manca la percezione della regola, manca la percezione, uno studioso diceva, il principio materno è il principio della cura, il principio paterno è il principio della legge, ma tutte e due le cose servono per produrre quei famosi beni relazionali di cui dicevamo prima, quindi sti padri qualche cosa dovranno fare pure loro. Infine, una cultura in senso più generale, e finisco così, finisco in orario, che cosa significa? Ve la faccio breve. Quello che secondo me è cruciale sempre di più è sviluppare una, chiamiamola, ecologia della famiglia. Cioè quello stesso atteggiamento che abbiamo sviluppato nei confronti dell'ambiente o nei confronti degli animali. Dopo 20-30 anni di martellamento continuo da parte dei verdi, da parte degli animalisti, da parte di tutte queste più o meno meritevoli associazioni, ad oggi abbiamo capito che l'ambiente è importante e che se l'ambiente è importante qualcosa per lui dovremmo fare pure. Questa importanza non è un'importanza solo teorica, ma è un'importanza pratica che cambia le nostre vite e quindi, per esempio, facciamo la differenziata, non versiamo liquidi inquinanti per terra. Cioè questa lenta pedagogia che la cultura ecologista in senso ambientale ha fatto, alla fine ha funzionato. Ci sono voluti 20 anni, 30 anni, ma alla fine siamo tutti un pochino ormai più sensibili al tema ambientale, allo stesso modo per gli animali. Siamo tutti un pochino più sensibili ai diritti degli animali. Ora, la cosa pazzesca è che questo stesso impegno culturale, questo stesso martellamento, questo stesso sostegno e questa stessa sottolineatura dell'importanza degli animali e dell'ambiente non è stata fatta per la famiglia. Non c'è mai stata, se non la meritevole eccezione della Chiesa, in questo fatemi essere un pochino partigiano, non c'è mai stata una cultura che in modo martellante ha detto: oh, guardate che la famiglia è a rischio, guardate che la famiglia ve ne dovete occupare, la famiglia è importante, che non è una cosa che si può fare così, che bisogna impegnarsi, che bisogna spenderci il proprio tempo. C'è gente che passa ore appresso al proprio cane e non torna a casa a curare i propri figli. Capite perché dico che ci vuole un'ecologia della famiglia? Cioè ci vuole una cultura che comincia a far passare l'idea tra tutti, anche tra i non credenti. Cioè non è, la famiglia non è una questione di fede, la famiglia è una questione antropologica, è una questione che riguarda l'uomo in quanto tale. Allora questa cultura, ma se non cominciamo a svilupparla, a farla passare, e può passare anche attraverso leggi, attraverso modelli istituzionali, però insomma bisogna farlo. Perché se no ci preoccuperemo tanto degli animali, ci preoccuperemo tanto dell'ambiente, vivremo in un mondo pieno di alberi e di cani felici, ma poi le famiglie cioè, alla fine si trovano un po' spaesate, diciamo così.
Ok, grazie. A questo punto io passo il microfono a voi. Avete visto che partirà un timer, quindi avete 3 minuti, basta che alzate la mano. Un volontario che porta il microfono in giro si trova, c'è Claudio. Potete fare domande, potete fare considerazioni, potete fare anche proposte pratiche che noi chiaramente registriamo e poi poterne discutere. A voi la parola.
Buonasera. Volevo chiedere, rispetto alla indicazione che è stata data sulla libertà individuale, che è tanto forte addirittura da definire l'identità del genere, se è una considerazione personale, se è fondata su alcuni studi statistici o su che cosa, diciamo, da che base trae fondamento questa affermazione. Per quanto riguarda invece il concetto della famiglia come struttura, diciamo, volevo verificare se si intende una struttura di valore o una struttura nel senso formale di conformazione, per cui se può essere alternativo, raggiungendo la stessa finalità di valore, una famiglia uomo-uomo o una famiglia uomo-donna, visto che mi sembra che questo non sia stato, diciamo, indicato. Riguardo invece alla scuola, approvo totalmente, diciamo, lo spirito e l'approccio per cui ogni infante è un progetto, non è un robottino che deve essere programmato con determinati dati, per cui a una data fase della vita deve avere date nozioni, perché deve esprimere la propria personalità. Però, diciamo, c'è anche un dato di realtà della scuola attuale, non solo come percezione nella società che purtroppo è agli antipodi rispetto a quella che è stata espressa e quella che è stata prospettata, però anche rispetto al dato economico, per cui oggi purtroppo tanti ambienti, dai trasporti alla sanità, alla scuola, anche alla famiglia, si parte dal dato economico, ci sono tot soldi. Dalla, diciamo, possibilità, dalla potenzialità economica, si giunge a definire i valori o comunque le strutture che devono conformare quella da, quel dato ambiente. E questo è devastante, perché in alcuni, diciamo, in alcune situazioni conviene stare fermi dove si è, piuttosto che utilizzare anche quei pochi soldi che si hanno a disposizione. Ad esempio, concretamente faccio riferimento agli insegnanti di sostegno, oppure all'accorpamento delle scuole, oppure al caso che per problemi amministrativi ci è un preside che deve gestire 18 istituti. Come se il preside è colui che firma, non è colui che progetta anche tutto un anno scolastico, i piani di studio e quella che è appunto l'istruzione che poi individualmente è un progetto su un fanciullo. E questo, cioè, lo vivo anche internamente per motivi lavorativi, è qualche cosa di obbrobrioso, perché coarta anche chi ci lavora dentro a queste strutture rispetto a dinamiche che lo coinvolgono semplicemente come automa, passivamente. E poi in generale non sono tanto d'accordo sull'idea per cui la famiglia deve essere, diciamo, quasi lasciata in pace dallo Stato. Cioè, lo Stato secondo me deve contribuire nella funzione in cui e nei termini in cui è proprio un'unione di famiglie, e quindi se si riesce a sportare lo spirito familiare a livello collettivo è l'ideale. E vorrei verificare come si può in qualche modo coordinare questa affermazione con l'indicazione che è stata data di recente dal Papa ai partiti cattolici di sostenere la famiglia.
Le risposte le diamo tutte insieme dopo.
Buonasera, vorrei fare una considerazione su quello che ha detto all'inizio, cioè secondo me oggi la famiglia italiana soprattutto è in crisi. Per quale motivo? Allora, non so se lei si ricorda 4-5 anni fa cosa accadde con una pubblicità importantissima che ha fatto epoca, secondo il mio modesto parere, della Vodafone, con Megan Gale, con Muccino. C'era un matrimonio, si andava sull'altare e poi a un certo punto lui lascia lei sull'altare. Per quale motivo? Perché non ci dovevano essere vincoli, meglio cambiare. Questa è la cosa. Questo qui è un messaggio che ha fatto epoca, secondo il mio modesto parere, ed è un po' quello che succede oggi alle famiglie italiane, nel senso, oggi ci sono tanti trentenni che arrivano al punto di sposarsi e non si sposano, cioè fanno, diciamo così, attuano un processo inverso, cioè loro non decidono di sposarsi ma vogliono vivere semplicemente insieme, cioè non vogliono il matrimonio, non vogliono figli, e questo secondo me è una cosa, un dato oggettivo che preclude quello che ha detto lei all'inizio. Seconda cosa, come diceva prima il signore, secondo me è sbagliata la considerazione che lei ha fatto sullo Stato, cioè secondo me lo Stato deve aiutare assolutamente le famiglie. Per quale motivo? Lei deve pensare, per esempio, che in Germania se un uomo e una donna si separano, sotto la donna viene aiutata tantissimo, viene retribuita tantissimo, 1600 euro, per farci capire, e per mantenere appunto i figli. Questo in Italia non viene fatto, e secondo me questa è una vergogna, e dovrebbero essere assolutamente presi dei provvedimenti. Grazie.
Ne approfitto per invitare chi è in piedi, che ci sono dei posti disponibili anche sopra, se volete salire dalla scala, tranquillamente state più comodi, anche qui.
Salve, dunque, parto da un'esperienza personale. Noi ci occupiamo di bambini in affidamento, siamo una coppia senza figli che ha da 6-7 anni più o meno un ciclo continuo di bambini in affidamento. E ci troviamo a relazionarci con famiglie che vivono veramente situazioni disperate, abbandonate a loro stesse. Stiamo parlando di famiglie che tendenzialmente non hanno nessuno alle spalle, cioè le famiglie che ce la fanno, come noi per esempio, per qualsiasi problema abbiamo comunque dei genitori, c'è una rete familiare. Molte famiglie questo non lo hanno più. Molti sono stranieri, ma anche molti italiani. E questo è una parentesi, una considerazione su quello che diceva sulle relazioni. Noi vediamo con l'affidamento come è vero questo, e gli psicologi adesso hanno capito che i bambini si recuperano di più in famiglia piuttosto che negli istituti, proprio per questo, lei l'ha chiamato prima? La risorsa relazionale, il bene relazionale. Ecco, io ho capito che lei non intendeva che lo Stato deve lasciare in pace le famiglie come... Però in effetti in questo momento noi stiamo vedendo molto questa cosa, sono 7 anni che vediamo sempre peggio, famiglie che non ce la fanno a tenere i propri figli, ed è un dramma grave. Allora, rispetto a questo, come porsi?
a questo primo gruppo, anche perché tutte e tre hanno sollevato un tema comune, quindi parto da questo, il sostegno alle famiglie. Allora, quando ho detto che lo Stato deve lasciare in pace le famiglie, intendevo dal punto di vista normativo, disciplinare, perché c'è una pericolosa tendenza dello Stato, di molti Stati europei, a entrare nelle dinamiche educative. È di relativamente poco tempo fa una sentenza di un tribunale tedesco che ha condannato due genitori perché hanno circonciso il figlio, due genitori ebrei, perché hanno circonciso il figlio, perché questa circoncisione, cioè formalmente è una lesione personale su soggetto non consenziente in quanto minore, eccetera, eccetera. Allora questo è veramente un atteggiamento pericolosamente paternalistico da parte dello Stato, cioè lo Stato che pretende di entrare in dinamiche educative, perché veramente vedrete che arriveremo a norme che vietano ai genitori di educare religiosamente i propri figli in nome della libertà della persona, in nome della libertà dell'individuo. Allora, in questo senso, lo sottolineo, lo Stato lasci in pace le famiglie e lasci che le famiglie svolgano i loro compiti educativi. Sulla questione del sostegno economico, tutto quello che avete detto è vero e sono d'accordo. È chiaro che ci sono famiglie che non ce la fanno ed è chiaro che ci sono famiglie che meritano di essere sostenute economicamente, soprattutto in situazioni di particolare disagio e di particolare bisogno. È anche chiaro che ci sono dei limiti di bilancio, dei limiti economici, ma, terza chiarezza, è anche chiaro che, attenzione, perché questa dell'economia spesso è una scusa, perché i soldi è vero che non bastano per tutto, ma per qualcosa sì. Allora bisogna vedere dove li investiamo. La famiglia non è mai stata una priorità. Comincia a esserlo, l'esperienza del Comune di Roma adesso, devo dire, è andata almeno parzialmente, in piccola parte, in un'altra direzione, però, oh, ma quanto ci vuole? Cioè, è vero, i soldi non ci sono, però per qualcos'altro i soldi si trovano. Allora, tutte queste cose sono d'accordo, su tutto questo sono d'accordo con voi. Cioè, sono d'accordo che le famiglie andrebbero aiutate se hanno bisogno, sono d'accordo che esistono tanti modi per aiutare le famiglie, le giovani coppie, le famiglie in difficoltà, i mutui a tassi agevolati e i prestiti d'onore non a fini imprenditoriali ma a fini familiari, politiche della casa, politiche scolastiche, buoni pasto, che ne so, poi appunto fate le proposte e sono sicuro che tante idee verranno fuori. Però una cosa non mi convince, e non mi convince quando si dice la gente non fa famiglia perché non c'ha i soldi. Allora, questo proprio no, perché l'Italia oggi ha un tasso di ricchezza immenso rispetto all'Italia di 50 anni fa e facciamo un decimo dei figli. Allora, spiegatemi com'è possibile. Voglio dire, è chiaro, bisogna rinunciare al proprio benessere, ma, no, ma se uno ci crede nella famiglia, se uno pensa che la famiglia sia il luogo della propria felicità, e insomma, una soluzione si trova. Cioè, è vero, le difficoltà sono tante, il lavoro, le cose, ma sono difficoltà minime rispetto a quelle che avevano le generazioni dei nostri bisnonni. Cioè, il tasso di ricchezza oggi è un tasso oggettivamente migliore. Allora, va bene tutto, va bene che dobbiamo aiutare le famiglie, va bene che le dobbiamo sostenere, va bene che le famiglie in difficoltà non sia mai, assolutamente devono essere aiutate con tutti i modi, ma non mi venite a raccontare che oggi la gente non fa famiglia per problemi economici. No, la gente non fa famiglia perché è disperata, perché chi fa famiglia ha speranza nel futuro. Fare figli significa sperare nel futuro. Chi non li fa non spera, è disperato. Allora, il problema è perché la gente oggi è disperata? Perché la gente non ci crede in questo futuro? Perché la gente non si vuole impegnare per questo futuro? E questa è una bella domanda, io non so rispondere, ma certamente la risposta non è i soldi. Poi, il primo interventore aveva parlato anche di alcune cose che io volutamente avevo lasciato da parte, l'identità e il genere e i matrimoni omosessuali, la famiglia come struttura di valore o come struttura di conformazione, diciamo. Allora, sulla identità e sul genere è un problema veramente complicato, che per questo ho lasciato da parte. Diciamo così, oggi comincia a prevalere, a farsi strada e a trovare anche risposta normativa, l'idea che l'identità sia un dato soggettivo e non oggettivo. Anche l'identità corporea. Cosa significa questo? Significa che il dato biologico, l'essere maschio o femmine, avere un certo apparato genitale o un altro, una certa configurazione genetica a un'altra è un dato irrilevante, perché quello che conta è come tu ti senti, come tu vuoi essere, come tu vuoi costruire la tua identità. Ecco perché in alcuni paesi all'anagrafe è già possibile registrarsi, ovviamente, perché ogni genitore registra il figlio come maschio e come femmina, ma io in alcuni paesi posso andare all'anagrafe e dire no, io non voglio essere registrato né come maschio né come femmina perché io mi sento X, mi sento altro. In alcuni paesi hanno avuto la compiacenza di metterci solo questo tertium genus così vago. In altri paesi, in Canada, stanno discutendo di questo, hanno individuato 14 generi. Perché non si... ma è normale, cioè non si finisce più. Perché nel momento in cui si dice la tua identità è il modo in cui tu pensi te stesso, in cui tu costruisci te stesso, invece di dire come insegna la famiglia, la tua identità te la danno gli altri e te la dà la natura, quindi non dipende da te, la tua identità sta al di fuori di te. Ma se noi cominciamo a dire che l'identità è frutto della tua volontà e della tua decisione, beh, è ovvio che non si finisce più, perché ognuno si sente qualcosa di diverso, c'è poco da fare. Però, veramente, la questione è molto molto grande, però attenzione, perché quando voi sentite qualcuno che parla di identità di genere, eguaglianza di genere, appizzate le orecchie perché vi stanno buggerando. Ok? Attenzione, oggi se ne parla sempre in televisione, tutti si riempiono la bocca con questa cosa dell'identità di genere e non sanno cosa significa. Significa questo. Significa che il dato oggettivo, sessuale, fisiologico non significa, non ha importanza, perché essere maschi e femmine fisicamente non vuol dire nulla. Perché quello che conta è come io penso me stesso, come io mi sento, come io progetto la mia vita, come io costruisco la mia identità. Ma lo lascio un po'. Poi la struttura, famiglia, struttura di valore, uomo, donna, eccetera, eccetera. No, quando io parlo di struttura della famiglia e non di modelli, sto pensando proprio a questo. Io ho detto infatti che la struttura della famiglia è elementare quanto vi pare, ma richiede una doppia figura genitoriale, cioè un padre e una madre. Le altre strutture affettive, quali per esempio una coppia, un'unione di omosessuali, non è una famiglia, è una cosa molto bella per loro, è una cosa molto piacevole da vivere per chi la fa, ma certamente non è una famiglia, perché se pretende di diventarlo, come ahimè sta avvenendo in tantissimi paesi, perché guardate che ormai la strada è quella, l'adozione per le coppie omosessuali, beh, quando pretende di diventarlo c'è un ruolo mimetico, c'è sempre uno che fa il padre o uno che fa la madre. Perché in fondo la verità della famiglia è questa, serve un padre e serve una madre. Se i genitori sono due maschi o due femmine, qualcuno deve fingere di essere quello che non è. Però capite che innestare la famiglia su una logica mimetica, su una logica di finzione, per l'educazione e lo sviluppo psichico del bambino, a me sembra una follia. Poi, scuola, il dato economico, anche qui... è vero, la scuola ha enormi problemi di bilancio, ha enormi problemi economici e più passa il tempo, più questi problemi diventano gravi. Però, primo, anche qua, spiegatemi perché i tagli sempre colpiscono la scuola. Uno, taglia nei settori meno importanti. Se noi tagliamo la scuola vuol dire che consideriamo la scuola un settore poco importante. Quindi, quando si fanno tagli non è che si taglia tutto uguale, si taglia un po' di qua, un po' di là, a seconda di quello che consideriamo più importante, meno importante, qualcosa su cui è meglio investire o qualcosa su cui è meglio disinvestire. Se si taglia la scuola, ahimè, è perché non abbiamo ancora capito quanto sia cruciale, o molti dei nostri politici non hanno ancora capito quanto sia cruciale. Però, ribadisco quello che dicevo prima, non è che i problemi della scuola derivano dalla scarsità di risorse, perché va benissimo che... sono d'accordo, è un problema se c'è un preside per 5 scuole ed è un problema se gli insegnanti di sostegno si riducono, ma è un problema molto più grosso se io in classe ho un insegnante malato di mente o se ho un insegnante incapace di svolgere un ruolo educativo. E se tra poco ci saranno insegnanti vedremo, però l'idea che quei pochi che ci sono agiscono in un contesto in cui l'unica cosa che conta è la buona volontà, perché non esistono progetti educativi di riferimento, per cui l'insegnante pieno di buona volontà si arma di santa pazienza e nell'assenza di risorse fa cose eroiche e l'insegnante privo di buona volontà timbra il cartellino e se ne va, questo ci sarà sempre. Però certo, se proprio il progetto educativo non ce l'abbiamo è ancora peggio, quindi sicuramente la scuola ha problemi economici ma ha anche altri problemi che possono essere invece risolti e su cui vale la pena impegnarsi, perché i fondi, io non lo so, non sono il ministro dell'economia, ma insomma sui progetti educativi su questo sì si potrebbe lavorare, direi più o meno.
Io volevo chiedere una cosa, se sei al corrente di esperienze di nidi aziendali fatti da piccole imprese, perché molte grandi aziende hanno il nido per i propri dipendenti, ma ovviamente un'azienda con 5, 10, 15 persone non lo può fare. So che ci sono delle realtà in cui hanno consorziato varie piccole imprese per riuscire a fare un asilo nido in comune, magari nel quartiere ovviamente. Se sei al corrente di cose simili, e cosa secondo te potrebbe fare un'amministrazione comunale per incentivare queste cose, al di là di tutto il tributo economico, che tanti soldi non ci stanno, ma per esempio diminuire le addizionali su quelle aziende che contribuiscono a fare dei nidi aziendali?
Buonasera, per quanto riguarda dei nidi, i bambini, la famiglia, noi facciamo parte, siamo due tag smutte, cioè non so se conoscete, scusate, sono emozionata.
Sapete, tag smutte.
Sì, gestiamo dei nidi famiglia, noi accogliamo nelle nostre case massimo 5 bambine e ovviamente dipende dagli spazi e il modello educativo di questi bambini è proprio le relazioni familiari. Quindi, insomma, per il discorso che lei ha fatto e per i valori che noi abbiamo, insomma, crescere un bambino in una famiglia è per noi il massimo. Il problema grosso è stato, credo che siete al corrente, il Comune di Roma, la provincia, ha fatto una sperimentazione di un anno, tutte belle parole, ha avuto successo, però poi è morto. Funzionano quelle poche che funzionano alla nostra buona volontà di andare avanti, ma ovviamente le famiglie fanno fatica perché comunque le tariffe le abbiamo molto 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 abbassate, però sì. Quindi ecco il discorso dell'aiuto alla famiglia, sempre lì torniamo, no? Sempre quello il discorso.
E volevo invece parlare un attimo della scuola, soffermarmi sulla scuola come da insegnante, perché quello che diceva lei del progetto educativo, a mio avviso purtroppo c'è. Io dico che purtroppo c'è, nel senso che noi perdiamo moltissimo tempo durante l'anno e a fine anno a fare un progetto educativo che nessuno può verificare e nessuno si dà la briga, come insegnante io parlo, di poter contestare il fatto che poi non viene messo in pratica. Cioè se un genitore sceglie una scuola invece di un'altra è perché c'è stato a letto, speriamo, un POF, un progetto, un piano dell'offerta formativa in cui tu vai a leggere e vedi come ti diventerà il figlio, no? Ecco. Di fatto però questo non lo tocca nessuno, e a partire dalla gerarchia scolastica, cioè quindi dall'alto verso il basso o viceversa, nessuno prende questo blocchetto e dice dove stiamo in questo momento. Io preferirei non avercelo proprio, perché è logorante pensare che io devo educare nel progetto che diciamo noi, no? Che la scuola non è solo una serie di nozioni, ma crediamo tutti, almeno noi insegnanti, che è anche è un percorso educativo, e poi di fatto però io non posso dire nulla a una collega che non lo fa, o la collega non mi può criticare a me, e il dirigente scolastico passa sopra su tante cose. Meglio non avercelo. Io in questi ultimi anni veramente mi domando quanto abbia senso scriverlo il progetto educativo, perché di fatto proprio non lo consideriamo. Consideriamo molte altre cose, e nelle risorse, nelle poche risorse che noi scegliamo di pilotare appunto i fondi, non vanno mai, se andiamo a guardare, al progetto educativo, ma quelle cose che possono far comodo in quel momento, per attirare magari gli studenti di quella circoscrizione.
Allora, intanto magari rispondo a tre domande, intanto che il microfono arriva su. Allora, l'esperienza dei nidi aziendali o anche le Tagesmutter sono tutte cose molto belle, peraltro, che funzionano in altri contesti, e funzionano meglio e andrebbero potenziate. E io non è che ho una particolare competenza su tutte queste formule, le conosco, questa del Tagesmutter la conoscevo, soprattutto in Germania e in Francia è abbastanza diffusa. Ora, perché poi il Comune di Roma non l'abbia fatto, non lo so, chiedetelo a Gigi, visto che c'è, lo chiedete a lui. E, certamente, diciamo, anche rispetto ai nidi aziendali direi questo, a me piacciono non tanto in se stessi, cioè non è che penso che il nido aziendale sia di per sé la panacea, però mi piace la logica, che è una logica promozionale e non assistenziale. Cioè l'idea è, io credo nel valore della famiglia, dunque la promuovo, dunque faccio di tutto affinché le famiglie trovino intorno a loro il contesto e le condizioni per poter vivere tranquillamente, per poter avere tempo, per poter vivere serenamente chi la sceglie, la compresenza di lavoro e cura familiare, eccetera, eccetera. Questa è una logica promozionale, non assistenziale, che invece è quella in cui io dico, vabbè, te do i soldi, poi ciao. Se sei povero ti do i soldi, o se hai fatto 10 figli ti do i soldi. Questa è una logica assistenziale. Invece la logica promozionale è la logica di chi dice, ok, la famiglia è un bene per la società, quindi va promosso, quindi va agevolato, le condizioni che una famiglia che si sviluppa si trova intorno devono essere le più agevoli possibili. Quella dei nidi aziendali o anche quella delle Tagesmutter possono essere due soluzioni di questo tipo, però devo confesso la mia incompetenza sull'una e sull'altra cosa. Conosco queste esperienze, ma non più di tanto. Mi piace molto l'idea che il progetto che dico purtroppo c'è, ma nessuno lo controlla. Non sono d'accordo, e questo in fondo copriamo un male tipico dell'Italia, cioè l'assenza dei controlli. Per cui poi alla fine tutto si risolve nella buona volontà, nel fatto che chi non lavora non è sanzionabile, o chi lavora male non è sanzionabile, non è controllabile, nessuno si prende la briga di individuare appunto quelle, come dice lei, le maestre o i maestri che non attivano e che se ne fregano di questo progetto educativo, eccetera, eccetera. L'unica cosa che le posso dire è in ottima compagnia, cioè in ogni settore della pubblica amministrazione si ritrova questo stesso problema. Non sono però d'accordo quando dice meglio non averlo, non è vero. Meglio averlo, e meglio se addirittura è un progetto meditato, perché no, a livello comunale, cioè a livello cittadino, non abbandonato e affidato alla buona volontà di singoli gruppetti di maestre che si mettono insieme, anche perché le forze sono limitate. Cioè, una cosa è che lei con 3 colleghe si mette e, conciliando la sua vita personale, il suo lavoro, gli impegni, i ragazzini dell'asilo, quindi facendo i salti mortali, cerca di elaborare un progetto educativo. Una cosa è che ci pensa il Comune di Roma e vi aiuta nella realizzazione di questo progetto educativo. Non so come dire, cioè, sarebbe anche un aiuto per le maestre, per il corpo insegnante, avere, non dall'alto un progetto che viene calato, ma una struttura, uno schema all'interno del quale vi potete muovere mettendo quel di più o quello di meno che si adatta poi alle circostanze della vostra zona, dei ragazzi che avete, eccetera. Però insomma non sono d'accordo che è meglio non averlo, perché meglio non averlo è proprio spazio libero ai matti. Sì, quindi assolutamente no, meglio averlo, bene che ce l'avete, tenetevelo stretto, lottate contro i fannulloni e i mattacchioni, ma si può fare.
Meglio il microfono perché sono senza voce, scusate. Allora, no, la prima è una considerazione / domanda in relazione all'argomento che già un pochino si è sfiorato dei paesi europei. I paesi europei poi, che, cioè si intendono tante cose, nel senso che quasi sempre quando si parla tra gli amici, della famiglia, c'è sempre un momento in cui, non so, si parla della Francia come l'esempio per le detrazioni a favore della famiglia. Si parla dei nidi scandinavi perché hai visto pure Ikea quanti articoli c'ha a favore della famiglia, eccetera. Però mentre tu parlavi, mi è sembrato anche che invece nel momento in cui ci sono maggiori servizi, maggiore assistenza per la famiglia, vedi Francia, vedi Nord Europa, poi però sono quelle realtà in cui invece le famiglie sembrano per altri aspetti più disgregate, per cui non lo so, la classica cosa che viene detta dopo i nidi dei paesi scandinavi è ma sì, ma lì c'è un alto tasso di suicidi, però mandano i figli fuori a 18 anni e appunto poi dopo si suicidano, per dire, adesso così. Oppure in Francia l'esempio che dicevamo prima, un pochino anche quello toccato così, che non ci si può mettere il velo a scuola, non si può mettere il crocifisso, perché anche quello va a turbare l'identità di ciascuno. Quindi un po' questa cosa, allora abbiamo le mani legate, cioè nel senso, da una parte lo Stato, cioè ritorniamo forse al discorso tuo che lo Stato non deve fare più di tanto per la famiglia, però allora cosa, cioè nel senso la famiglia fa da sola benissimo, fino a che punto, ecco un po', contorni meglio di questo discorso. Poi l'altra cosa è, benissimo, la famiglia costruisce le identità, mi sembra che però allora in questo momento ci sia una crisi di identità della famiglia, forse, nel senso che le famiglie stesse non hanno forse ben cognizione di questa loro, importanza. Mi viene in mente che ad esempio il Comune di Roma, ma non solo, già quando mi sono sposata io nel 2006, aveva organizzato dei corsi in preparazione al matrimonio, anche per i matrimoni civili, oltre quindi a quelli che si fanno in chiesa. Questo, in effetti, io lì per lì dissi, guarda questi come, come imitano, cioè come... e invece poi forse cioè, è giusto questo e magari ecco, è una cosa, una proposta che potrebbe essere diffusa invece a livello nazionale. E, ma, questo.
Spero di avere più di 15 secondi perché sennò potrei avere qualche problema. Vorrei fare due considerazioni. L'idea liberale, che io sappia, si basa sulla responsabilità individuale, che è ben diversa dall'individualismo. Quindi forse al giorno d'oggi cioè, abbiamo in mente un qualcosa che ha solo l'aggettivo liberale, ma non la sostanza. A proposito della scuola invece, la scuola a mio giudizio ha il dovere di trasmettere conoscenza e quindi dei valori. E questi valori sono proprio i mezzi che si danno ai ragazzi perché possano capire se stessi e gli altri. Purtroppo ci sono pochi bravi insegnanti perché non vengono selezionati, perché nelle università innanzitutto non c'è una selezione fatta come Dio comanda e di conseguenza gli insegnanti non sono bravi ad insegnare, a trasmettere, perché poi una persona che sa trasmettere vuol dire che ha un afflato verso il prossimo e quindi vuol dire che dà qualcosa al prossimo e di conseguenza educa.
Ciao, io volevo fare una domanda. Prima hai parlato di differenza tra all'interno della scuola tra diciamo, il problema economico e che c'è, però anche il problema riguardo ai programmi. Quindi volevo chiederti, anche in previsione delle proposte che un po' insomma siamo stati invitati anche a pensare, se tu quando hai parlato di possibilità di pensare a qualche intervento non soltanto a livello economico, hai qualcosa in mente rispetto a questo discorso, insomma, no? Anche per avere suggerimenti. E basta, questo.
Pronto? Volevo fare una domanda pure io. Ti chiederei di spendere due parole ancora su i beni relazionali della famiglia, sulla capacità che ha la famiglia di creare virtù sociali e soprattutto su quali sono i fattori che aiutano la famiglia, perché non tutte le famiglie riescono in questo, cioè è un compito che non è automatico. Tu hai fatto degli accenni al tempo che si può passare in famiglia, quindi diciamo alle politiche del lavoro, degli accenni alla tendenza oggi del diritto a far prevalere l'individuo rispetto alle relazioni che ha questo individuo, quindi a entrare nella famiglia e a gestire le cose. Se secondo te quali sono i fattori che aiutano la famiglia a far venire fuori questi beni relazionali e quali sono quelli che invece affossano questa capacità della famiglia, per cui noi dovremmo poterli riconoscere per capire anche su cosa puntare, insomma.
Ora, dunque, sull'Europa, a parte che l'Europa è tante cose diverse, ovviamente, non c'è un modello di riferimento europeo, ce ne sono tanti. È vero in parte quella sensazione di cui parlavi, cioè è vero che ci sono paesi che hanno investito molte risorse nella tutela della maternità, non della famiglia, nella tutela della maternità e che allo stesso tempo si ritrovano con una società molto più disgregata della nostra. Io non so quanto i due fenomeni siano in correlazione. È vero che in molti casi ci sono, il caso della Francia è abbastanza indicativo, oramai in Francia il numero di quelle che l'Istat in Italia chiama le famiglie unipersonali, cioè il numero dei single è superiore al numero dei nuclei con due o più persone, a livello proprio abitativo, quindi pensate che rivoluzione per le politiche della casa e che tipo di società emerge. Quindi è vero in parte questo, io però credo che i due fenomeni non siano uno causa dell'altro, cioè non è che siccome in Francia hanno investito sulla protezione della maternità o della donna lavoratrice poi si sono ritrovati con un paese di single, è vero piuttosto che in alcuni contesti per tante ragioni culturali, di tradizioni religiose, anche di naturali propensioni, è penetrato più a fondo che in altri contesti un modello di tipo individualistico, in cui ciascuno fa la sua vita, ciascuno pensa alla propria realizzazione, ma nel senso anche migliore del termine, ai propri progetti, alla propria professione, alla propria felicità,
e in nome di tutto questo non è tanto disposto a imbarcarsi in un'avventura relazionale, perché l'avventura relazionale, sempre, qualunque essa sia, è un'avventura che comporta limitazioni, sacrifici, rinunce, eccetera, eccetera. Però, ripeto, c'è tanto di culturale e tanto di locale, se volete. Cioè, non dipende, almeno io non credo che dipenda dalla tipologia o quantità degli investimenti. Ribadisco che però io non ho detto che la famiglia va lasciata in pace. Ho detto che lo Stato non deve pretendere di arrogarsi compiti educativi o di sottrarli alla famiglia, di entrare nei modelli educativi familiari o nei modelli familiari. Poi sul liberalismo accolgo la precisazione, ma solo in parte, perché è vero che il liberalismo fa molto perno sulla responsabilità individuale, ma il liberalismo non tiene in alcuna considerazione la dimensione relazionale. Proprio no. Il liberalismo parte dall'idea che l'individuo si accorda con un altro individuo e costruisce una relazione. Il modello che invece vi ho raccontato io è un modello che parte dalla prospettiva opposta. Prima ci sono le relazioni e poi ci sono gli individui. Se vogliamo tararlo sulla famiglia, in un modello la famiglia è la creazione di due individui che, d'accordo tra di loro, decidono di metterla su. Nell'altro modello la famiglia è la struttura all'interno della quale nascono gli individui. Quindi c'è prima la famiglia e poi gli individui, anche a livello cronologico. Prima si è in famiglia e poi si diventa persone. Nel modello liberale prima sono un individuo, sono una persona e poi costruisco la famiglia. Peraltro questo, anche la questione dei vari modelli familiari, quando lei diceva c'è una crisi di identità della famiglia, è vero, ed è una crisi che però, come dicevo all'inizio, fa riferimento ai modelli familiari, è una crisi che fa riferimento alla struttura familiare, cioè l'idea che da un paio di secoli ci portiamo dietro è che la famiglia, ed è un'idea romantica, è proprio tutta figlia del romanticismo ottocentesco, che la famiglia abbia a che fare prevalentemente con l'amore, prevalentemente con l'affetto. Certamente la famiglia ha a che fare con l'amore reciproco, con l'amore per i figli, con l'affetto, con la cura, ma la famiglia non è solo questo. Perché noi abbiamo assolutizzato questo elemento e una volta che l'abbiamo assolutizzato ci siamo ritrovati immersi nei guai. Perché è difficile dire che l'amore omosessuale vale meno di quello eterosessuale. Fate arrabbiare da morire gli omosessuali, vi può far piacere farli arrabbiare. Ma è un argomento un po' duro da sostenere, che è un tipo di amore diverso. Lo si potrebbe sostenere, ma qui vi sparano direttamente se dite che quella è una perversione. Però questo veramente vi impiccano. Allora capite che ci siamo messi un pochino in un vicolo cieco. Perché nel momento in cui abbiamo detto la famiglia ruota tutta intorno all'amore, è dura da dire, vabbè, ma il tuo tipo di amore vale meno del mio. Il problema è che la famiglia non ruota tutta intorno all'amore, ruota prevalentemente intorno alla produzione di questi beni relazionali. E questi beni relazionali una coppia omosessuale non li produce, per il semplice fatto che non fa figli, peraltro. Allora capite che, attenzione, è vero che c'è una crisi di identità della famiglia, ma è una crisi di strutture, quindi sono d'accordo in questo. La scuola deve trasmettere valori? Sì e no. Cioè, lo capisco e sono d'accordo intuitivamente con quello che le vuole dire. Almeno, se la intendiamo nel senso, la scuola non è una specie di agenzia produttrice di nozioni, sono d'accordo. Che la scuola abbia un compito nella costruzione del cittadino, dell'uomo, della persona, sono d'accordo. Ma sta in quello che dicevamo prima, cioè nel modello educativo. Cioè, nel fatto che la scuola, insieme alla famiglia, si debba far carico della formazione e dell'educazione integrale della persona. Però, quando cominciamo a dire che la scuola deve insegnare valori, anche qui attenti, perché oggi dire questo significa dire, per esempio, che la scuola deve insegnare il valore della libertà individuale, dell'autodeterminazione, e che in nome di questi valori, per esempio nel caso francese, in nome dei valori repubblicani, della laicità repubblicana dello Stato francese, è vietato che una ragazzina islamica possa andare col velo, un ragazzino ebreo possa andare con la kippa, non ci si può mettere una bella croce visibile e ostensibile, come dicono loro, perché i valori quali sono? Nella loro prospettiva i valori sono i valori della République, della Repubblica francese. Allora attenti se diciamo che la scuola deve insegnare i valori, perché non è solo un problema di formazione poi del personale, ma è un problema di capirsi su quali sono questi valori. Allora, in questo senso io dicevo, lasciamo stare le famiglie, facciamo che le famiglie svolgano un ruolo primario nell'educazione e che la scuola fa da supporto come agenzia educativa. Non cominciamo a dire, almeno a me sembra molto pericoloso, se cominciamo a dire che le scuole abbiano un compito di trasmissione di valori, perché poi, ahimè, i valori sono tanti, non tutti sono compatibili, non tutti ci piacciono. Ed è il motivo per cui oggi a scuola sempre più viene osteggiato l'insegnamento della religione, in nome dell'autodeterminazione, eccetera, eccetera. È il motivo per cui addirittura vengono fatti insegnamenti per, diciamo, aprire la mente alle teorie di genere, quindi alla percezione della pluralità di forme di vita sessuale. Insomma, è proprio un rischio. Io non lo correrei, sinceramente, glielo dico sinceramente. Io preferisco che la scuola i valori li lasci stare e li affidi alla sana o saggia, o anche poco saggia, ma insomma meglio, quella alla saggia attività educativa delle famiglie, supportandole con progetti educativi, come dicevamo prima, eccetera. Poi scuole, problema economico, problemi programmi, ci sono idee. Allora, io di idee ne ho poche, poi non voglio rubarvi il lavoro, siete voi che dovete mandare le email e scrivere le vostre idee, quindi lungi da me sottrarvi questi compiti così piacevoli. Certamente un'idea di fondo, secondo me, è che se la scuola è un'agenzia educativa, e per tutto quello che abbiamo detto, la scuola deve coinvolgere le famiglie. Cioè, va superata questa logica utente fornitore di servizi. No? Per cui io vado lì, deposito il ragazzino tipo garage, mi disinteresso di quello che fanno a scuola, poi lo rivado a prendere correndo, trafelatissimo, non me ne importa niente di quello che ha fatto, dei programmi che fanno, i famosi progetti educativi. E per converso le maestre però devono attivarsi per coinvolgere i genitori, superando anche il fastidio che molti genitori possono creare, perché lo so che i genitori possono essere fastidiosi, però vi assicuro che l'atteggiamento un po' seccato delle maestre che dicono mostro genitore che viene, che rompe, che vuole sapere che facciamo, è un atteggiamento altrettanto negativo. Allora, coinvolgere le famiglie per me è la cosa principale. Le forme e i modi per questo coinvolgimento non possono che variare da scuola a scuola. Bisogna cominciare a vedere la scuola come una comunità di alunni, di famiglie e di insegnanti. E una comunità è una comunità in cui ci si parla, in cui si dialoga e le cose si fanno insieme. Se no, ritorniamo al modello dell'istruzione pura, delle nozioni, e vabbè, allora, amici come prima, però è proprio tutta un'altra cosa. Quali virtù, ultima domanda, servono per far sì che le famiglie producano davvero questi beni relazionali? Cosa aiuta e cosa ostacola tutto ciò? Me la posso cavare con una risposta vaga, cioè tutto ciò che aiuta la relazione aiuta la produzione di beni relazionali, tutto ciò che ostacola la relazione ostacola i beni relazionali. Quindi, se a casa non ci sto mai, se non parlo con mia moglie, se non condividiamo un progetto, se non decidiamo insieme cosa fare, tutto questo ostacola la relazione. Quindi è una risposta non risposta, mi rendo conto. Cioè, forse bisogna sviluppare una pastorale della famiglia, ma anche qui non è compito mio, per fortuna, quindi non lo so. Certamente, siccome sono in gioco beni relazionali, tutto quello che consolida, fortifica e agevola la relazione, anzitutto la relazione tra i coniugi, ma anche la relazione con i figli, tutto questo non può che giovare, non può che rendere la famiglia sempre più e sempre più facilmente un luogo idoneo, capace a produrre tutti questi beni relazionali. Per questo facevo l'esempio del padre che torna a casa a mezzanotte. Sì, hai voglia a fare la relazione, al massimo la fai con tua moglie, ma i figli, se non li vedi mai, tutta questa relazione non la coltivi. Quindi, ecco, mi rendo conto che non è una risposta, perché poi cosa ci si mette dentro a questa relazione dipende.
Terminiamo qui, abbiamo detto 22:10, siamo rimasti, abbiamo un minuto di ritardo. Ringrazio il professore, possiamo fargli un applauso. Non vi avevo detto prima, specifico, che le vostre proposte che potete mandare questa settimana le dovete mandare alla mail del sito di Oltre, che è oltre@oltreroma.it, lo trovate sul sito, però quello è l'indirizzo a cui mandare le mail. E chi non avesse lasciato la propria mail, se vuole, per l'accreditamento, può darle laggiù in fondo, c'è Giulia, c'è un tavolino, e basta. La settimana prossima, questo Sì, Emiliano mi fa vedere. Questo è il format che trovate sul sito che potete scaricare. Come vedete, c'è semplicemente le indicazioni che sono utili poi per l'elaborazione dei vostri, delle vostre proposte, cioè nome e cognome, l'argomento di cui volete trattare, e poi ci sono i limiti sul 1500 o 2000 battute per le proposte che volete dare. Direi che è tutto. La settimana prossima, per chi di voi fosse interessato, c'è l'incontro sul turismo, cultura e arte, la vera risorsa della capitale. L'appuntamento è sempre lo stesso, sempre alle 8:30. Con chi di voi ha interesse ci possiamo vedere, ci vediamo la settimana prossima. Grazie ancora.